Tartarini Laura, c'è. Trucco Lorenzo, Vassallo Alessia, lo scombussolamento. Vernazza Andrea, avvocato Gian Antonio, Vicini Maglio, c'è. Vitale Gianluca Guiglia, e siamo a posto.
Allora la discussione riprende con l'avvocato. Prego professore.
Generale. Così? Va bene? Va bene così? Grazie. Dicevo, c'è una questione processuale che riguarda l'acquisizione degli interrogatori degli imputati per la parte eteroaccusatoria, per la parte cioè che riguarda la responsabilità di altri. Perché il discorso che fa la Procura Generale in sostanza è il seguente. C'è una norma che è l'articolo 500, comma quarto, che riguarda i testimoni, la quale dice che quando il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta, promessa di denaro o altra autorità, finché non deponga, ovvero deponga il falso, ebbene queste le dichiarazioni in precedenza rese possono essere acquisite e utilizzate. Per quanto riguarda gli imputati, c'è una norma non ben fatta, perché il 513, il primo comma, stabilisce che il giudice, se l'imputato contumace o assente o rifiuta di sottoporsi all'esame, rilascia delle dichiarazioni che non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, a meno che ricorrano i presupposti dell'articolo 500, comma quarto, cioè vi sia la coartazione psicologica. Il secondo comma prevede le dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210, comma primo, e con riferimento a queste dichiarazioni dice la parte finale di questo comma che se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere si dà lettura delle dichiarazioni precedenti soltanto con l'accordo delle parti. Se non c'è l'accordo delle parti non si può dare lettura e non c'è il richiamo all'articolo 500, comma quarto. Allora la Procura Generale sostanzialmente riassume, ma credo di riassumere esattamente anche se in maniera molto succinta, fa questo tipo di discorso. È vero che non c'è il richiamo nell'articolo 513, comma secondo, ma le norme vanno interpretate logicamente. Non si giustifica una disparità di trattamento. Se parla l'imputato, la norma richiama il 500,4. Se parla il coimputato ed è dimostrata la coartazione psicologica, quindi non parla perché c'è una condotta illecita provata, allora ci vuole il consenso delle parti. Questo non è logico, è irragionevole, bisogna dare un'interpretazione logica e ritenere che il 500,4 si applica anche nell'ipotesi del secondo comma del 513, perché delle norme, se di una norma sono possibili due interpretazioni, bisogna dare quella interpretazione, se una delle due interpretazioni fa nascere dei dubbi di legittimità costituzionale, bisogna dare l'interpretazione che riconduce la norma nell'ambito dell'ortodossia costituzionale. Quindi delle due l'una, dice la Procura Generale, o si ritiene che il 500,4 vale anche con riferimento all'ipotesi del 513, comma secondo, come noi riteniamo, se invece così non è, e allora nasce un dubbio di legittimità costituzionale. Si deve porre la questione di legittimità costituzionale perché è palese l'irragionevolezza, il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il principio di eguaglianza inteso come ragionevolezza. Ora, io non sono d'accordo con questa impostazione, che è un'impostazione seria per carità, ma mi trova in pieno, in totale disaccordo. E vorrei anzitutto far notare che nella requisitoria del Procuratore Generale del 17 febbraio 2010 c'è un'affermazione che io trovo significativa, perché ha detto il Procuratore Generale: questa interpretazione non è una, quella che ho appena enunciato, non è una deroga vera e propria al principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova. Allora qui si tratta di intendersi. Quando si è modificato il 111 si è stabilita questa regola per cui il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova, lo si è presentato come un pilastro. Che cosa si è inteso dire? Perché poi, diciamo la verità, è stata anche esagerata la portata di questo principio, perché sappiamo tutti che vi sono molti processi in cui il principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova non conta, perché nei processi di reati fallimentari e societari contano le prove documentali, contano i bilanci. Quindi è fondamentale quando vi è la prova narrativa. Vi è un detto siciliano che secondo me è più significativo di un trattato di procedura penale sulla prova narrativa. Il fatto è come si conta. Il fatto non è quello che si è verificato nella realtà storica, perché le prove sono eventi di segni presenti con cui si ricostruisce un fatto che appartiene al passato, che non si può far rivivere. Per questo diciamo sempre che la sentenza è un giudizio probabilistico, perché il processo tende all'accertamento della verità storica, ma accerta sempre soltanto la verità processuale. Si cerca spasmodicamente che la verità processuale coincida con la realtà storica, ma non lo sappiamo. E quindi quando il processo si basa sulla prova narrativa e il giudice ritiene questa prova narrativa seria e attendibile e giudica in conformità a questa prova, il fatto è quello che è raccontato dal dichiarante, perché questa è la realtà. Ecco l'aspetto fondamentale del contraddittorio nel momento di formazione della prova, che non è una garanzia in senso soggettivo, come qualche volta si dice, è una garanzia in senso oggettivo, che poi serva anche alla difesa, che garantisca anche alla difesa, è vero. Voglio ricordare qualche citazione di dottrina, autori che dicono che appunto è una garanzia in senso soggettivo perché tutela la funzione cognitiva del processo penale, perché è il miglior mezzo per scoprire relativamente ogni tema tutto ciò che può confermare o falsificare, cito sempre tra virgolette, l'ipotesi dell'accusatore, perché è lo strumento meno imperfetto per raggiungimento della verità, come dice Giostra con una frase un po' reboante, è lo statuto epistemologico della giurisdizione, perché appunto, come dice una definizione di Padovani che io trovo particolarmente icastica, il contraddittorio si realizza solo se le parti sono in condizioni di intervenire, contrastare e discutere ogni fase del procedimento di acquisizione probatoria di fronte allo stesso giudice, per il quale il contraddittorio diviene metodo esclusivo di conoscenza della vicenda processuale e fonte degli stessi elementi di giudizio. Quindi garanzia in senso oggettivo. Ma quel che dice la dottrina poi conta poco, conta molto di più quel che dice la giurisprudenza, in particolare la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale ha detto nella sentenza numero 32 del 2002, l'ha ripetuto nell'ordinanza del 36 del 2002, e la questione di cui era investita la Corte Costituzionale era questa, era la legittimità costituzionale del 513, per la parte appunto in cui non si può dare lettura se non vi è il consenso delle parti. Si è fatta l'eccezione di legittimità e si è detta alla Corte Costituzionale: non avete detto voi nelle sentenze del 254-255 che vige il principio della non dispersione della prova, che fine primario e ineludibile del processo penale è la ricerca della verità storica, e sulla base di questo avete consentito l'utilizzazione di dichiarazioni etero-accusatorie precedenti? Allora, alla stregua del vostro insegnamento, non è illegittimo questo nuovo testo del 513 che non permette di utilizzare le dichiarazioni etero-accusatorie precedenti se non vi è il consenso della parte? Come ha risposto la Corte, cito tra virgolette, i rimettenti omettono di considerare che è profondamente mutato il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione contenuta nella prima parte del quarto comma dell'articolo 111 Costituzione del principio del contraddittorio del momento di formazione della prova. Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio, come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi ed evidentemente anche dal difensore. Chiuse le virgolette. Metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio. È chiaro che è così. Perché quando la prova narrativa nasce davanti al giudice, il giudice può valutare quelli che si chiamano i tratti prosodici del discorso, cioè l'atteggiamento psicofisico, la tonalità della voce, perché è chiaro che il testo è sicuro, persino arrogante, che poi quando si arriva alla domanda cruciale dimostra un imbarazzo notevole, il giudice sulla base della regola di esperienza non lo valuterà tanto attendibile. Quindi questa è l'importanza fondamentale del contraddittorio dei momenti fronteo della prova. Garanzia in senso oggettivo, come dice la Corte Costituzionale, metodo di conoscenza, quindi l'articolo 500 è una deroga. Deroga al contraddittorio nel momento di formazione della prova. Deroghe consentite perché il quinto comma prevede che vi siano delle deroghe. Il quinto comma dell'articolo 111 dice che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Ci devono essere eccezioni espressamente previste perché derogano al principio fondamentale del quarto comma. Quindi l'interpretazione della Procura Generale che mi estende il quarto comma dell'articolo 500 anche alle dichiarazioni effettuate dagli imputati ai sensi dell'articolo 210 è un'interpretazione che deroga al principio. Poi si può ritenere ammissibile o no, ma non mi si può dire che non deroga al principio del contraddittorio. Deroga al principio del contraddittorio inteso in senso oggettivo. E allora il problema è: questa deroga la si può accettare ancorché non espressamente prevista? Secondo me no, perché il secondo comma dell'articolo 513, il cui incit reca se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma primo, questo secondo comma del 210, del 513, scusate, questo secondo comma del 513 non rinvia a tutto il 210, perché il 210 ha un quinto comma in cui si parla dell'articolo 500, rinvia solo al primo comma del 210. Quindi non è possibile inserire qui il quarto comma dell'articolo 500 se non attraverso una interpretazione analogica, che non è consentita, perché queste sono deroghe al contraddittorio nel momento di formazione della prova. Si potrà dire che il legislatore ha fatto male a non prevederla, che è irragionevole, da qui il dubbio di legittimità costituzionale, ma è certo che non l'ha prevista, è certissimo, perché non c'è un rinvio al 500, comma quarto, e allora si può applicarlo con riferimento all'ipotesi del 513, comma secondo, soltanto attraverso un'interpretazione analogica, non consentita perché chiaramente è una norma eccezionale. Questa è la mia tesi. Allora però mi si potrebbe dire, va bene, allora lei sostiene che c'è un dubbio di legittimità costituzionale, quindi bisognerebbe sollevare un'eccezione costituzionale. E secondo me no, non nasce il dubbio di legittimità costituzionale. Perché? Ma per il semplicissimo motivo che perché vi sia il dubbio di costituzionale ci deve essere una situazione di provata coartazione psicologica. Se uno dice c'è una provata coartazione psicologica, ma non è consentita la lettura per questa mancata previsione, per questo mancato rinvio all'articolo 500,4, allora è rilevante la questione, non è infondata e si pone il dubbio. Secondo me non c'è per niente questa prova di elementi concreti da cui risulta che c'è stata una sottoposizione a violenza, minaccia e così via, una coartazione psicologica. Allora, quali sono questi elementi? Perché la Procura Generale li enuncia, non è che non prevede queste obiezioni. Comincia a dire il prefetto Andreazzi, al vice capo della Polizia, la sua presenza aveva un ben significato, era impossibile che tutti e ciascuno degli imputati parlassero solo di se stessi senza parlare anche dell'elezione dei propri superiori. Andreassi ha detto addirittura che l'azione era stata decisa a Roma, e tutta una serie di altre considerazioni, tra cui ne cito ancora una: non è plausibile che la quasi totalità degli agenti si sia improvvisamente lasciata andare a comportamenti dettati da rancore e ira tipici di reazioni individuali, e così via. Tutta una serie di elementi, e si conclude con due righe in grassetto, quindi si sottolinea questi elementi a quale conclusione porto: tutto ciò costituiscono ulteriori, precise conferme della sussistenza di una sorta di accordo, poi non è più in grassetto, tacito o anche espresso in proposito. Cioè, vale a dire, i vertici della polizia erano d'accordo su questa azione di macelleria, poi ci saranno state delle esagerazioni, ma erano d'accordo. Un accordo o tacito o espresso, come si desumerebbe da questi elementi? Allora, anzitutto si pone un problema che la procura affronta: ma questi elementi da cui si desume la coartazione psicologica come si accertano? Com'è che si accertano? E cita una sentenza della Cassazione del 2008, 18 febbraio 2008, che anch'io cito, riguarda il 500,4, ma ovviamente tutte le ipotesi di coartazione psicologica. Dice: è un procedimento incidentale quello diretto ad accertare la coartazione psicologica, diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che vi sia stata questa coartazione. Deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto. Quindi non basta il semplice, ci vuole la prova, ma neppure da una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che è richiesta soltanto per il giudizio di condanna. E poi, fortunatamente, cita il caso di specie, perché le massime spesso sono fuorvianti, perché i giudici giudicano delle situazioni concrete, poi si prende la massima e la si fa valere per tutto. Vediamo qual era la fattispecie. Fattispecie in cui i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo a pericoli per la sua incolumità. Lo credo bene. A me pare che qui ci sia addirittura la prova che giustificherebbe una condanna. Cioè, non una, parla di plurime intercettazioni telefoniche in cui si dice alla persona che è chiamata a rilasciare la dichiarazione: sta attento a quel che dici, perché dal tuo atteggiamento collaborativo possono derivare conseguenze negative e può derivare un pericolo per la tua incolumità. Lo credo che c'è la coartazione psicologica. Qui, secondo me, c'è la prova della condotta illecita. Ora però c'è una cosa che va chiarita, perché l'articolo 500,4 non è fatto benissimo, Il nostro legislatore non è mai molto felice nella stesura delle norme, parla di elementi concreti, sembra minimizzare l'aspetto probatorio, però non è che il 111,5 va interpretato alla strega del 500,4. È il 500,4 che va interpretato alla strega dell'articolo 111,5, e non tanto perché il 111 è successivo, perché è del 99 e questo non conterebbe niente, ma perché è una norma costituzionale, e il 111,5 parla di provata condotta illecita e usa la stessa locuzione che usa nel comma precedente, il comma quarto, dove si parla: la colpevolezza non può essere provata. Il significato dovrebbe essere lo stesso. È difficile che il legislatore, con la locuzione provata, abbia inteso due cose diverse, no? Prima una certa accezione, due righe sotto un'altra accezione. Allora, cosa vuol dire provata condotta illecita? Come si deve provare questa coartazione psicologica? C'è una tesi che dice: ma insomma, questa non è una prova che riguarda l'oggetto principale del processo, cioè l'imputazione, non è una prova che serve per condannare o assolvere, e quindi è un grado della prova diverso che non coincide col grado della prova richiesto per la colpevolezza. Non possiamo, perché non, questo procedimento incidentale attraverso il quale noi accertiamo la coartazione psicologica non è un accertamento giurisdizionale, se no dovremmo configurare un regime di pregiudizialità. È un'impostazione sbagliata, secondo me, mi spiego perché. Il termine prova non è una tesi mia, è una tesi dottrinaria che è stata enunciata molto bene. Il termine prova può indicare sia lo sfondo logico, psicologico, epistemologico della decisione, a prescindere dal momento imperativo, a prescindere dal comando, a prescindere dalla soluzione o condanna, momento imperativo che invece è evocato dal termine accertamento. Questi due momenti, logico e imperativo, non vanno confusi, perché noi abbiamo molto spesso degli accertamenti incidentali nei processi, nel processo. E quando abbiamo l'accertamento incidentale, il giudice deve accertare incidentalmente, deve risolvere, ma non decide. Qui è chiaro la distinzione tra l'aspetto logico-conoscitivo e l'aspetto imperativo. Quando noi facciamo un processo per ricettazione, è evidente che non possiamo condannare per ricettazione se prima non abbiamo accettato la provenienza furtiva, ma non è che si condanna per il furto, non c'è un fenomeno di pregiudizialità, però ci vuole la prova del furto. Quando abbiamo quando la decisione sull'esistenza del reato dipende da una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, cosa dice il 479? Che se già in corso il procedimento presso il giudice competente, il giudice penale sospende fino al passaggio in giudicato se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Questo vuol dire che nel processo incidentale, nell'ipotesi di 479, il giudice vuole un accertamento probatorio più rigoroso di quello che si applica nel giudizio civile o amministrativo. Allora, tutto questo cosa porta a dire? Che non è vero che il concetto di prova per giungere alla decisione condanna-soluzione è diverso dal concetto di prova che va utilizzato nell'accertamento incidentale. Ma questo è dimostrato inequivocabilmente dall'articolo 187, perché l'articolo 187 cosa mi dice? Che sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena. Ma il secondo comma mi dice sono oggetto di prova i fatti di cui dipende l'applicazione della norma processuale. Ma il concetto di prova è sempre lo stesso. Non possiamo, la stessa sentenza di Cassazione che ho citato dice non è il mero sospetto, no, è qualcosa di più, è una prova. Ci vuole una prova vera e propria, la stessa prova che si adotta nel processo principale per arrivare a una condanna, a una soluzione. Allora a questo punto si può porre l'obiezione. Allora addirittura ammettiamo la regola dell'oltre ragionevole dubbio? Beh, questo probabilmente no. Questo sarà meno la regola di giudizio conclusiva, sarà meno significativa, perché bisogna anche capire com'è nata la regola dell'oltre ragionevole dubbio. Ci sono due interpretazioni, diciamo che è nata perché il nostro legislatore vede i filmetti di Perry Mason e allora, ed è anche possibile che sia l'interpretazione giusta, ha voluto limitare la procedura americana, ma dobbiamo prestare un minimo di serietà, no, al nostro legislatore che non sempre lo merita. Secondo me è nata in questo modo. Bisogna tenere presente quel che diceva Carneluti tanti anni fa, aveva pubblicato un articolo sulla rivista di diritto processuale, accertamento del reato e favor rei, nel 1961. E faceva questo discorso Carneluti, diceva ma quando è che si applica l'insufficienza di prove? Che allora c'era, praticamente c'è anche oggi, perché il 530 comma secondo, quando i presidenti assolvono il 530 comma secondo sottolineano che è la soluzione 530 comma secondo. Diceva Carneluti, ma vabbè, c'è la prova dell'innocenza piena, c'è la prova della spontaneità piena, se invece prendiamo la bilancia della giustizia, le prove a carico, le mettiamo su un piatto della bilancia, mettiamo sull'altro le prove di innocenza, perfetto equilibrio tra i due piatti, quindi le prove a carico annullano le prove di innocenza e viceversa. Che facciamo? Assolviamo con formula piena. Se le prove di innocenza superano anche di poco le prove di condanna, che facciamo? Assolviamo con formula piena. Se le prove di condanna superano di poco le prove di innocenza, condanniamo. E no, diceva Carneluti, se no l'insufficienza di prove non la dichiariamo più. Il valore del favor rei è proprio questo, che la legge considera la condanna ingiusta come un danno sociale più grave dell'ingiusto proscioglimento e perciò esige dal giudice maggior cautela per condannare che non per prosciogliere. E allora gli elementi di prova, la prova della coartazione psicologica, sì, forse il ragionevole dubbio non si applica, perché come si interpreta il ragionevole dubbio? Io cedo la parola a un magistrato, a Iacoviello, che ha scritto una bellissima voce uscita sull'Enciclopedia del diritto aggiornata sulla motivazione. E dice Iacoviello, cito sempre tre virgolette, se la situazione, con riferimento alla regola dell'oltre ragionevole dubbio, se la decisione del giudice si situa nel cono d'ombra della probabilità, si tratterà di appurare qual è il grado di probabilità che deve assistere l'ipotesi accusatoria, il suo livello di fondatezza. E dice, si va verso uno standard di probabilità elevatissimo che riduca al livello della implausibilità la probabilità contraria. La regola dell'oltre ragionevole dubbio impone per condannare che lo standard di probabilità schizzi verso l'alto, sin da rendere fermamente credibile l'ipotesi dell'accusa. Vi è la necessità che il livello di verosimiglianza si fissi a un livello elevatissimo di probabilità, in modo tale che quel che non sempre accade venga relegato nel novero delle ipotesi implausibili. Ecco, mi si potrà dire che qui non si vuole proprio questo grado elevatissimo, che nell'ipotesi in cui Carnelutti diceva beh, le prove di responsabilità superano di poco, bisogna prosciogliere per insufficienza di prove, qui noi in questa situazione applichiamo il 500,4, ma non mi si può dire in contrasto con la Costituzione che non ci vuole una prova vera e propria. Questo per quanto concerne l'accertamento. Ma poi qui dove sono questi elementi che dimostrano che vi è stata la coartazione psicologica? Anzitutto io in questo processo sono arrivato proprio per ultimissimo, sono stato nominato quando stava finendo la relazione, quindi figuratevi, ho fatto una gran fatica per cercare di impadronirmi del processo, ma certamente non posso avere la preparazione che hanno altri avvocati che se lo vengono sempre, però c'è una cosa che molto mi ha colpito in questo processo, è la richiesta di archiviazione fatta dai pubblici ministeri, dai titolari della pretesa punitiva. Perché il reato più grave, quello che suscita, diciamolo pure, anche disgusto, è queste lesioni dolose nei confronti di giovani, nei confronti anche di persone già inermi. È questo che suscita. Allora, cosa hanno detto i titolari della pretesa punitiva quando ha chiesto l'archiviazione? Hanno detto, osservano i rappresentanti della pubblica accusa, cito tra virgolette, che la tensione accumulata nel corso di giornata che avevano visto un'intera città devastata e scontri cruenti e drammatici tra manifestanti e polizia, era di per sé sufficiente a esacerbare gli animi, a caricarli di aggressività, a ispirare comportamenti violenti, sinché non può desumersi dall'omogeneità di tali comportamenti, posti in essere da quasi tutti gli agenti, indipendentemente dal rapporto di appartenenza, che l'operazione fosse stata sin dall'inizio concepita come una sorta di spedizione punitiva. È esattamente il contrario di quel che nei motivi d'appello sostiene la Procura Generale. Questo era posto a fondamento della richiesta di archiviazione, che poi soggiunge, per poter valutare se i funzionari oggi indagati possano rispondere delle lesioni causate a coloro che si trovavano all'interno della scuola, si deve tenere conto del fatto che certamente fecero ingresso nell'istituto dopo gli uomini del settimo nucleo e quindi quando la parte più cruenta dell'eruzione si stava esaurendo, e non vi è la prova che gli attuali indagati siano autori materiali di percosse e lesioni né che abbiano concorso alle condotte lesive. E cosa fa il giudice? Accoglie questa richiesta di archiviazione. Ma dico mai. Questo dicevano i titolari della pretesa punitiva, dopo indagini che non posso non credere serissime, articolate, no? Si arriva a un'archiviazione e non è che poi si fa ricorso al 414, perché oggi con questo codice il ne bis in idem è in parte vanificato, perché con il vecchio codice l'archiviazione si faceva proprio all'inizio, subito, immediatamente, perché non c'era un atto che formalmente segnasse l'inizio dell'istruzione sommaria. Mentre per l'istruzione formale ci voleva la richiesta di istruzione formale, non c'era un atto che segnasse l'inizio dell'istruzione sommaria. Allora tutti hanno sempre detto, qual è quell'atto? L'imputazione. Una qualunque atto in cui si attribuisse un fatto di reato a una persona
delineava l'inizio dell'istruzione sommaria e conseguentemente l'inizio di una sequela di atti processuali che devono sfociare in una sentenza. Quindi l'archiviazione aveva scarso significato una volta, oggi no, è come la vecchia sentenza istruttoria, tant'è vero che si arriva all'archiviazione dopo un anno e mezzo, due anni di indagini preliminari, che dice il codice debbono essere complete, debbono assolutamente essere complete. Ma se poi ha un ripensamento, mentre col vecchio codice per la riapertura dell'istruzione era possibile arrivare a una caducazione della sentenza istruttoria di proscioglimento solo se sopravveniva una di quelle prove tassativamente indicate nell'articolo 402, oggi basta che un pubblico ministero si alzi un mattino e dica: ma forse sono stato un po' troppo affrettato nel chiedere quell'archiviazione, forse è necessaria una nuova investigazione, e chiede l'autorizzazione a riaprire le indagini, non ci vuole niente. Qui si arriva all'archiviazione dopo indagini lunghe e complesse, a nessuno viene in mente di chiedere la riapertura. Beh, mi pare veramente strano che oggi si possano enunciare questi elementi che c'era un accordo. E poi, e questa è la mia osservazione finale, anche fosse, e certamente non è così, questi elementi che c'era un accordo non sono la prova della coartazione psicologica, che tra l'altro è contraddetta dal fatto che qui mi risulta che all'inizio hanno risposto, l'altro che hanno risposto in lunghissimi interrogatori. Questi elementi non sono elementi di prova di coartazione psicologica, nemmeno meramente indiziaria. Quindi sotto il profilo processuale mi pare che appunto non si possa tener conto di questi interrogatori così come chiesto dalla Procura Generale. Sul fatto io vorrei dire nulla, perché purtroppo io ieri a Roma non sono potuto venire, ma so che l'avvocato Corini ne ha parlato molto diffusamente. Abbiamo presentato anche delle memorie, so che c'era anche una memoria, perché l'abbiamo mandata in precedenza, dell'avvocato Corini, che è un volume enciclopedico quasi, quindi più di questo non posso dirmi. Consentitemi solo alcune brevi annotazioni. Il fatto che Ferri non entra immediatamente nella scuola, ma si trattiene nel cortile dopo l'apertura del portone, si trattiene nel cortile per circa 10 minuti, che pure Calderozzi entra, era già trascorso parecchio tempo, che è provata l'appartenenza dei Black Blot vicino all'edificio scolastico, che è provata l'aggressione in via Cesare Battisti al contingente di polizia, e quindi che c'è un sequestro di materiale edile e una serie di attrezzi che i testi del Papa Gaburri dicono non tutti appartenevano appunto a quel complesso di attrezzi che erano nel locale per la ristrutturazione, e così via. C'è questo telo nero nell'ingresso dove sono appunto deposte tutte le cose che vengono sequestrate, e mi pare palese l'estraneità delle persone da me assistite alle vicende della bomba Molotov, perché è avvenuto il colloquio nel cortile di alcuni imputati. Ma insomma, voi giudici le prove le valutate sulla base della regola di giudizio? Ma davvero pensiamo seriamente che o sin dall'inizio era tutto concordato, oppure si mettono lì nel cortile con le telecamere che li riprendono e le bombe Molotov? Ma insomma, veramente non è plausibile, è contrario alla più comune regola d'esperienza, è un discorso che non sta assolutamente in piedi. Poi la posizione di Calderozzi è ancora più semplice, perché Calderozzi ha siglato soltanto il verbale d'arresto, e c'è quella testimonianza di Schettini che ha detto che lui ha parlato con il dottor De Dominici e il dottor Mortola. Con Calderozzi sì, qualcosa avrò detto, ma non mi ricordo nemmeno che cosa ho detto con Calderozzi. Quindi sul fatto non voglio dilungarmi, mi richiamo a quello che ha detto appunto l'avvocato Corini. Rimangono alcune questioni giuridiche che vorrei trattare, una di minor rilievo e una invece a mio avviso decisamente importante. Ma questo atto pubblico è un atto punibile a querela di falso? L'imputazione non lo dice chiaramente, l'imputazione indica il 489 che rinvia al 476. 406 ha due commi, il primo e il secondo comma, non mi hanno detto il secondo comma. Uno potrebbe dire: sì, vabbè, però ti ho detto 476, la giurisprudenza penale parla di atto fidefacente, ma veramente la giurisprudenza non è molto chiara, perché la giurisprudenza civile è ancora più competente di quella penale, perché la definizione di atto pubblico, quella di falso, la dà il codice civile. E la violenza civile, cito ad esempio, ma sono tante, io ne ho trovate tantissime in questo senso, cito l'ultima perché è la più recente, sentenza 4 dicembre 2009, dice: secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, e infatti negli stessi tempi ho trovato varie sentenze del 2008, sì, tutte del 2008, sono sei sentenze del 2008, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso. È sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito. Quindi tutta la Cassazione civile uniformemente non ritiene questi atti, oggetto di questo processo, degli atti punibili a querela di falso. Giusto, sbagliato, lasciamo stare, però io posso dire, visto che c'è questa giurisprudenza, se si ritiene che c'è l'aggravante dell'atto punibile a querela di falso, me ne si doveva contestare. Ora, sappiamo tutti benissimo che in tema di principio di correlazione tra accusa e sentenza c'è una definizione strutturale che dice: mi deve essere contestato qualunque elemento del reato, anche circostanziale. Se non è contestato e si decide su un elemento non contestato, c'è la violazione del principio della correlazione. È la definizione strutturale. Però cosa ha fatto la giurisprudenza? Accanto alla definizione strutturale ha poi aggiunto una definizione funzionale, perché il criterio strutturale era troppo rigido, portava a vedere in un numero eccessivo di casi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. E allora ha seguito anche un criterio funzionale dicendo: beh, bisogna tenere presente che questo principio, e io non gli voglio mica nascondere, questo principio è per salvaguardare il diritto di difesa. E allora dice la giurisprudenza: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non va esaurita nel pedisseco e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, perché vertendosi in materia di garanzia difesa, la violazione del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Per cui, se una certa modalità cronologica rilevante non c'è nel capo di imputazione, ma ne abbiamo discusso in 10 interrogatori, e in 10 interrogatori abbiamo parlato, questo è un santo cielo, lo sapevi bene che c'era, questo è il senso del discorso. Non mi pare che questo criterio funzionale sia applicabile al caso di specie. Non mi pare che sia applicabile al caso di specie, perché appunto io non posso capire se c'è l'aggravante oppure no quando ho una giurisprudenza civilistica tutta nel senso che non è un atto punibile a querela di falso. Mi si deve dire che c'è l'aggravante oppure no, e qui non è stato detto. E veniamo al problema del falso, che è il vero oggetto del mio intervento. Allora, se io ho capito bene, visto che arrivo per ultimo, qui l'accusa sostiene questa tesi. L'accusa, a quanto ho capito io, crede che in sostanza si fosse consapevoli della non veridicità di quanto asserito in questi verbali. Però si rende conto che questa tesi, insomma, non è facilmente sostenibile, comunque è molto discutibile. Allora l'accusa dice: va bene, se anche erano convinti che quanto era scritto in questi verbali corrispondeva a verità, il falso c'è lo stesso, perché in questi verbali si asserisce di aver compiuto determinata attività o di aver assistito al compimento di determinata attività. Siccome questo non è vero, perché non è vero, e allora c'è il reato di falso, perché hanno firmato dei verbali asserendo di aver percepito personalmente accadimenti a cui non avevano assistito o partecipato. Questo è il discorso che fa la Procura Generale, ma anche la Procura della Repubblica. E per supportare l'esattezza di questa impostazione, loro partono da una premessa: che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può sottoscrivere questi verbali solo se ha partecipato in prima persona a queste operazioni. E citano tutta una serie di sentenze che, secondo l'accusa, anche riguardando atti diversi, fanno affermazioni che possono tranquillamente essere riportati pari pari ai verbali di cui stiamo parlando. Io su questo ho molti dubbi. Allora vediamole queste sentenze. C'è una sentenza del Tribunale di Sassari, vecchia, 10 febbraio 83, in cui dice che l'orvale delle operazioni degli esami di profitto costituisce atto pubblico attestante il regolare svolgimento delle stesse negli esami collegiali. E quindi compie un falso ideologico il professore universitario presidente della commissione, che appone la propria sottoscrizione nel verbale pur non essendo presente nel momento in cui è stato effettuato l'esame. Lo stesso Tribunale Torino, 13 marzo del 1978, che dice falso ideologico perché questo verbale attesta il regolare svolgimento dell'esame anche sotto il profilo della collegialità. Ma in realtà questo falso ideologico non c'è perché il professore era assente, c'è perché il verbale attesta che si è fatto un esame collegiale, è diverso la situazione. Però il fatto che fosse assente di per sé non rileva, rileva perché io ho dichiarato che una commissione composta da tre persone esaminato collegiale non è vero, ce n'erano due. Tant'è vero che questa giurisprudenza è smentita, queste sono due sentenze di tribunale, ma è smentita da una sentenza della Cassazione molto più recente, perché questi sono 83 e una addirittura 78, questa sentenza della Cassazione del 12/3/98, che dice: deve escludersi la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico a carico dei componenti di commissioni universitarie di esame che abbiano posto la loro firma degli esami, sui verbali degli esami, attestando in modo difforme al vero che questi si erano regolarmente svolti con la partecipazione dei tre commissari, dal momento che questa falsità non incide su ciò che il verbale doveva provare, e cioè l'effettivo svolgimento della prova d'esame e il voto attribuito all'esaminato. Due tesi completamente diverse. Perché? Perché non è l'assenza che conta. Allora una giurisprudenza mi dice si attesta la collegialità, l'altra giurisprudenza mi dice no, non si attesta la collegialità, si attesta che c'è stato un esame e che si è dato un voto, che ha risposto a delle domande, questo si attesta, non la collegialità. La prima dice falso ideologico, la seconda no. Quindi bisogna vedere che cosa devono attestare i verbali di cui stiamo parlando, non richiamare questa giurisprudenza che di per sé mi pare che dica poco. Poi si cita Cassazione penale, sezione quinta 1990. La firma del pubblico ufficiale sul documento è ciò che attribuisce ad esso il valore e l'efficacia della pubblica documentazione. Pertanto la sua falsificazione è elemento integrativo del reato contestato. Ma questo era un falso materiale, era una datilografa che aveva sottoscritto il verbale di ricezione di una dichiarazione di appello, perché il cancelliere le aveva detto fallo pure, non mi pare pertinente, questo è un falso materiale, non un falso ideologico. Poi c'è un'altra sentenza del 20 novembre 91, non la leggo tutta perché altrimenti è troppo faticosa la discussione, è una sentenza in cui erano state falsificate delle delibere del Consiglio Comunale, non c'erano delibere, però era, sembrava che ci fossero delibere del Consiglio Comunale, che mai erano state adottate. Allora la difesa sosteneva, ma che falso, non è un falso, quelle delibere non esistono, giuridicamente è un qualcosa di inesistente, inefficace, non può esserci falso. E allora la Cassazione ha detto, in tema di falsità in atti pubblici, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria. E queste sembravano delibere vere e proprie, sembravano avere un'efficacia costruttiva. Non c'entra niente, mi pare, con i verbali di cui parliamo noi. Ma quello che più mi ha stupito è la citazione della Cassazione penale, sezione quinta, 18 aprile 2008. Nei motivi della Procura Generale si dice, cito tre virgolette, tutto quanto il pubblico ufficiale attesta nel verbale di arresto è espressione della funzione di accertamento diretto, è subordinato non solo all'accertamento ma anche alla verifica, chiuse le virgolette. Letto così io avevo capito che questa sentenza della Cassazione riguardava il verbale di arresto. No, non riguarda per niente il verbale d'arresto, sono andato a vederla, riguarda il certificato di morte, che è una cosa completamente diversa. Capisco il ragionamento del procuratore generale, beh, il certificato di morte accerta un fatto, secondo me anche questi verbali accertano un fatto che attesta come da lui percepito direttamente, però appunto bisogna vedere cosa devono attestare. Non si può prendere queste sentenze e trasportarle pari pari nel campo oggetto di questa discussione, per riguardo situazioni completamente diverse. E così pure cita la Procura Generale, Cassazione, sezione quarta, 16 gennaio 2008, che dice, tra virgolette la cita, la falsità è configurabile se l'atto è diretto ad accertare accadimenti o comunque circostanze direttamente percepite dal pubblico ministero senza che di esso debba essere fornito alcun apprezzamento. Egli le riporti in modo non veridico nell'atto redatto. Chiuse le virgolette. Sì, è vero, c'è questo nella sentenza. Però la massima completa non dice solo questo, esordisce dicendo: in tema di falso ideologico deve escludersi la sussistenza di una condotta punibile qualora il pubblico ufficiale sia stato chiamato a esprimere un giudizio. In tale evenienza, infatti, il pubblico ufficiale è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione e la sua attività è assolutamente discrezionale e come tale il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Poi dopo c'è la parte che cita la Procura Generale, che dice che è un obiter dicto. Certo, se l'atto è diretto a accertare certi accadimenti e questi accadimenti vengono descritti e non corrisponde al vero, allora c'è un fatto. Qui l'oggetto, qual era l'oggetto? Era la verbalizzazione relativa a una ferita lacero-contusa e chiaramente la descrizione della ferita è un tipico giudizio e quindi non poteva esserci il falso. Questo per la Procura Generale. La Procura della Repubblica dà per pacifico il principio secondo cui i verbali di perquisizione, sequestro e arresto, quello di arresto per la parte descrittiva dei atti, sono atti pubblici fine facenti, il pubblico ufficiale può rappresentare solo fatti e attività da lui compiuti direttamente o compiuti in sua presenza. E cita una sentenza, Cassazione sezione quinta del 2002, in tema di reato di calunnia, in cui c'è incidenter tantum, si dice che le relazioni di servizio degli ufficiali agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici fide facenti, in quanto con esse il pubblico ufficiale attesta nell'esercizio delle sue funzioni una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto il pubblico ufficiale che in una relazione di servizio attesti falsamente circostanze non vere deve essere tenuto responsabile di falso in atto pubblico. Questo vale per le relazioni di servizio, che sono atti a contenuto esclusivamente descrittivo. Bisogna vedere se questo può valere anche per il verbale di arresto e per il verbale di perquisizione e sequestro. E allora torniamo al punto fondamentale per la parte che io sto trattando. Qui l'accusa mi dice: sì signore, questi verbali sono verbali, secondo me, che attestano attività di fatto che il pubblico ufficiale ha compiuto lui oppure ha visto che erano compiuti da altri. Siccome così non è, almeno per una parte delle attestazioni ivi effettuate, c'è il falso in atto pubblico. E criticando in maniera anche accentuata la sentenza di primo grado, sostanzialmente mi dicono i pubblici ministeri: non mi si venga a dire, come fa la sentenza di primo grado a pagina 335, che è noto che sia prassi comune la sottoscrizione degli atti in questione da parte di tutti coloro che hanno in qualche modo partecipato alle operazioni. In sostanza non me ne importa niente che sia una prassi comune, è una prassi, c'è, è una prassi contra legge, e invece deve considerarsi pacifico in giurisprudenza, atto d'appello pagina 88 della Procura della Repubblica, che il principio per cui il pubblico ufficiale può solo rappresentare fatti o attività compiuti da lui direttamente o la sua presenza, e cita la sentenza del 2008, quella sulle relazioni di servizio, inutile che la ripeta, che ho citato prima. Nelle relazioni di servizio bisogna attestare fatti che lui ha percepito, e se non li ha percepiti c'è un falso in atto pubblico. Ora, la relazione di servizio è un atto puramente descrittivo, chiedo scusa se faccio queste banali osservazioni, Sappiamo che si è sempre distinto tra atti descrittivi e atti dispositivi, e si è detto descrittivi sono gli atti pubblici che consistono nella rappresentazione o descrizione di un fatto della realtà esterna. Dispositivi sono gli atti che consistono in una manifestazione della volontà. E quindi gli atti descrittivi possono concretare un falso in atto pubblico. Gli atti dispositivi no, perché una manifestazione di volontà non hanno funzione di documentare la realtà esterna, sono una manifestazione di volontà. Per cui c'è stato un periodo storico in cui si diceva gli atti descrittivi, appunto, se contengono affermazioni non veritiere, portano a configurare il falso in atto pubblico. Gli atti dispositivi no, non possono determinare una imputazione di falso ideologico in atto pubblico. Poi è cambiata la giurisprudenza, è cambiata e ha detto no, momento, non è che mi rimangio quello che ho detto, ma se l'atto dispositivo ha come necessario presupposto l'attestata esistenza di una situazione di fatto e questa situazione di fatto non corrisponde alla realtà, allora anche l'atto dispositivo può configurare un falso ideologico in atto pubblico. Va bene, e partiamo pure da questa, mi pare ovvia, no? Mi pare indiscussa, indiscutibile. Secondo me già questo basterebbe per dire che Caldarozzi non ha commesso nessun falso, perché se uno legge quel verbale, cioè la parte dispositiva in cui dice che bisogna fare un arresto in flagranza per associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, questo è un giudizio, non può mai concretare un fatto ideologico, però prima c'è l'enunciazione dei presupposti di fatto. Ma questa enunciazione dei presupposti di fatto si evince chiaramente dal testo del verbale che non sono presupposti di fatto che lui ha compiuto, a cui ha assistito, perché parla dell'aggressione in via Cesare Battisti della pattuglia, è chiaro che lui non l'ha vista, perché parla della lacerazione del corpetto del testo non c'era, è chiaro che lui non c'era, non l'ha vista. Quindi basta la lettura di questo verbale per capire che Calderozzi non voleva attestare fatti che lui aveva direttamente percepito o aveva compiuto. Per cui c'è solo il giudizio che non può concretare un falso ideologico in atto pubblico. Ma se non mi si segue questa impostazione, e comunque c'è il problema del verbale della perquisizione sequestro, dove qui ci sono proprio dei fatti, si dice abbiamo trovato nella perquisizione questi oggetti, li abbiamo sequestrati. Allora cominciamo con il dire una cosa. Perché bisogna sempre partire dalla norma, no? Non è così scontata l'interpretazione della norma. Cosa dice il 479 del Codice Penale? Delinea un reato a fattispecie multipla e a condotte tipiche che commette il pubblico ufficiale che realizza una falsa attestazione che un fatto è stato da lui compiuto o avvenuto alla sua presenza. Questa è la prima condotta tipicizzata. Oppure attesta dichiarazioni mai ricevute, oppure ometta o altera dichiarazioni ricevute, e poi c'è una formula conclusiva, o comunque attesta falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità. E allora nasce il problema esegetico. Cosa vuol dire comunque attesta falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità? Sono fatti diversi da quelli elencati in precedenza, quelli tipicizzati, oppure quelli indicati in precedenza hanno una natura meramente esemplificativa? Il problema l'ha risolto la Cassazione. Cito Cassazione, sesta sezione, che è quella che si occupa appunto di questo tipo di reati. Sesta sezione del 24 giugno del 94 dice: configura un falso ideologico del pubblico ufficiale a fattispecie multipla e a condotte tipiche l'articolo 479. Tutte le ipotesi delittuose previste dalla norma si riferiscono all'attività di attestazione del pubblico ufficiale, ivi compresa la fattispecie relativa alla falsa attestazione di fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità, che riguarda fatti diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale avvenuti in sua presenza, ma in relazione ai quali rientra nella funzione del pubblico ufficiale attestare la verità. Quindi la Cassazione dà per scontato che il 479 preveda dei fatti inseriti in un verbale in relazione al quale si pone il problema di falso, che non sono stati compiuti dal pubblico ufficiale che ha firmato il verbale, né sono avvenuti in sua presenza, perché questa locuzione comunque attesta falsamente riguarda fatti diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza. Questo dice il 489. Per cui non si può dire c'è un falso perché quel fatto non l'ha percepito. Non è vero, perché lo stesso 489 dà per scontato che possa non averlo percepito, ma legittimamente se ne parla nel verbale, a meno che non ci sia una norma che disponga al contrario, che disponga che per certi verbali no, bisogna proprio che il pubblico ufficiale attesti solo quello che direttamente ha percepito, ma non c'è. Anzi, io ne ho trovato un'altra di norma per quanto riguarda il verbale del resto, perché c'è l'articolo 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questo articolo 120 dice che agli adempimenti previsti dal 386, e se uno si va a leggere il 386 vede che si parla del verbale di arresto fermo che va immediatamente trasmesso, a questi adempimenti possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quello che hanno eseguito l'arresto al fermo. Se l'arresto al fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi problemi danno immediatamente la notizia e così via. Quindi, ma risulta da un dato normativo che il verbale d'arresto, e d'altra parte, scusate, non c'è l'articolo 383 del codice di procedura penale che prevede l'arresto in flagranza del privato? Ma perché un privato, se fa l'arresto in flagranza, fa lui il verbale? Credo proprio di no. Ci sarà qualcuno, ci sarà un ufficiale di polizia giudiziaria che poi fa il verbale e lo trasmette all'autorità competente. Quindi per verbale d'arresto c'è un dato normativo che dimostra inequivocabilmente che lo può firmare una persona che non ha assistito al fatto. Veniamo al verbale di perquisizione e sequestro. Dunque, tanto per cominciare, il dottor Ferri non è che non ha fatto la perquisizione, perché in parte l'ha fatta, parzialmente, sì, certamente, l'ha fatta parzialmente, però l'ha fatta. Allora, il discorso qual è? Benissimo, l'ha fatta parzialmente, ma non ha visto tutti gli oggetti, certamente non ha visto le bombe morto, perché non c'erano all'interno dell'edificio, quindi, per aver detto, per aver dichiarato nel verbale di perquisizione e sequestro il riferimento alla Molotov, integra un falso. Sì, sul presupposto che può firmare un ufficiale di polizia giudiziaria il verbale, lo può firmare solo se lui ha percepito direttamente, ha compiuto quell'attività o visto altri compiere. Allora, non so, è l'uovo di Colombo, può darsi che io mi sbagli, ma io leggo il 352 del codice di procedura penale, che dice che le perquisizioni di polizia giudiziaria ad iniziativa della polizia giudiziaria sono riservate agli ufficiali. Ma scusate, ma sono riservate agli ufficiali le perquisizioni, quindi il verbale poi lo firma l'ufficiale. E l'ufficiale di polizia giudiziaria ha percepito tutto l'oggetto della perquisizione? Ma siamo seri, ma davvero? Un edificio di 4 piani, lui ha percepito tutto questo. Quando fanno le perquisizioni in un'azienda, esamina un mare di documenti, ha percepito, ma nemmeno per idea. Però non posso firmare l'agente di polizia giudiziaria, lo deve firmare lui. E allora è evidente che è l'ufficiale superiore gerarchico che firma, che sigla il verbale, ma le operazioni materialmente le pongono in essere gli agenti, mentre l'ufficiale supervisore si assume la responsabilità di un'azione che lui non ha compiuto. E allora, e a sostegno della sua tesi, la Procura della Repubblica, pagina 88 dell'appello, dice testualmente, invece secondo me questo prova esattamente il contrario, dice, perché scusate, in realtà quello che è contenuto nel verbale di polizia giudiziaria può valere come prova, perché poi è chiamato a testimoniare, lui fa riferimento a quello che è il contenuto del verbale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 514 e 499,5 e dice testualmente la procura, cito tra virgolette: su tale nucleo si regge il sistema processuale, perché alcuni italiati hanno diretta utilizzabilità in dibattimento e perché sul contenuto di essi il sottoscrittore diventa testimone, offrendosi tale proprio con la sottoscrizione e con la parte dell'atto che in primo luogo ne attesta la presenza. Ora, a me pare che il secondo comma dell'articolo 514 si riferisce non solo ai documenti redatti dal pubblico ufficiale che testimonia, ma ai verbali e agli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. Lui testimonia anche se quello che è contenuto nel verbale non l'ha percepito direttamente, anche perché spesso la formazione della documentazione avviene in un momento successivo da parte del superiore gerarchico e del responsabile dell'ufficio. Ma questo non lo dico mica io, lo dice la Corte di Cassazione, oltre a essere corrispondere a una regola fondamentale di esperienza. Dice la Cassazione, sezione prima, 31 agosto 94, qualora in dibattimento venga concessa a norma degli articoli 514, comma secondo e 499, comma quinto codice procedura penale, a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria autorizzazione a leggere integralmente in aiuto della memoria le relazioni di servizio documentanti rispettivo operato, è da escludere che ciò sia consentito solo se vi è stata personale compilazione e sottoscrizione da parte di suddetti testi, poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico del responsabile dell'ufficio. Per redattori degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali oggetti di polizia giudiziaria debbono intendersi non solo i materiali compilatori o coloro che sottoscrivendolo siano assunti la paternità, ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti. Più chiaro di così, redattore dell'atto è chi ha partecipato all'operazione, anche chi non ha partecipato ma l'ha sottoscritto, ritenendo che questa attività fosse stata compiuta dalla polizia giudiziaria. A me pare di una chiarezza cristallina. Non è la sentenza, tante volte dice ho trovato una sentenza che gli fa comodo. No, non è, perché è tutta così la giurisprudenza che io ho trovato. Cassazione, sezione seconda, questa è più recente, del 99, per documento redatto dal testimone, del quale è consentita la consultazione, vede intendersi quello la cui predisposizione abbia effettivamente contribuito il teste, indipendentemente dalla circostanza che da lui formalmente provenga. Ne deriva che sono legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un appartenente alla polizia giudiziaria che sia stato autorizzato a consultare un verbale scaturente dall'azione congiunta di più agenti operanti, da intendersi riferibile a ciascuno di essi, ancorché sottoscritto soltanto dal superiore gerarchico. Il superiore gerarchico ha sottoscritto, le operazioni le hanno fatte gli agenti, possono tutti testimoniare, sia che ha compiuto l'operazione sia che ha compiuto. Ma ce n'è un'altra, questa proprio è la più significativa, la più icastica. Cassazione penale, sezione terza, 1998, numero 1208. Il verbale di constatazione, redatto da un gruppo di sottufficiali e ufficiali della Guardia di Finanza, in sede di verifica fiscale, è un atto riferibile all'intera equip e quindi a maggior ragione a chi la dirige, che ordina, che lo sottoscrive, assumendosene così l'integrale paternità e responsabilità. Ne consegue che è legittima l'autorizzazione all'ufficiale che lo firmò a consultarne il contenuto in aiuto della memoria, perché l'ufficiale non le abbia fatte queste operazioni. Ma poi lo spiega bene, lo spiega bene. Poco rileva in definitiva che la materiale attività di spulcio dell'intera documentazione si è effettuata da altri collaboratori, anche perché molto spesso le dimensioni della ditta controllata comportano obbligatoriamente una ripartizione di compiti tra gli addetti alla verifica che non consente ad alcuno di seguire tutte le operazioni. Ne consegue che il verbale di constatazione, che compendia nella sua globalità l'attività di indagine svolta, è un atto riferibile all'intera equip e quindi a maggior ragione a chi la dirige e coordina, che la sottoscrive assumendosene così l'integrale paternità e responsabilità. Ma è ovvio, Ma ci mancherebbe altro che in un'azienda di grandi dimensioni arriva la Guardia di Finanza, ma in quanti arrivano? 10, 20, 25, 30, come dice con questa locuzione non proprio giuridica ma significativa, spulciano l'intera documentazione, che sarà migliaia, e poi si fa il verbale. E il verbale lo firma il superiore gerarchico che non ha fatto questa attività e lo mandiamo sotto processo per falso in atto pubblico? C'è molto lavoro per la Procura della Repubblica, va male per la Guardia di Finanza, perché fanno, ma mica solo la Guardia di Finanza. Mi raccontavano recentemente in un processetto di Torino dove si trattava solo di accertare se un ragazzo deteneva o no sostanze stupefacenti, un ragazzo che abitava in un appartamentino di due camere, e arriva l'ufficiale di polizia giudiziaria e dice cosa ha trovato nell'appartamentino, dice in quella stanza là c'era qui, lei ha trovato, no dice io non ho trovato, quella stanza là c'è andato la perquisita il mio collega, però lui ha firmato il verbale, ha fatto, non mi risulta che l'abbiano messo sotto processo per falso ideologico in atto pubblico. Quindi direi che il falso non c'è assolutamente per le ragioni che ho esposto, e non c'è maggior ragione, questo mi ha stupito, per quella formula di stile, la facoltà di farsi assistere, perché nei motivi d'appello si dice no, ha sbagliato, anche in questo ha sbagliato la sentenza di primo grado. Senza di primo grado dice certamente i redattori non si sono curati di accertare la corrispondenza al vero, ritenendola non essenziale di scarso rilievo, anche tenuto presente che nella situazione concreta gli agenti non erano tenuti a dare a tale avvertimento. È una formula di stile che è inserita lì, figuriamoci, e poi non erano manco tenuti a dare. Eppure c'è l'appello. E perché si sostiene il falso? Questo è molto significativo. Si dice, si potrebbe ammettere in linea teorica la sostenibilità della conclusione circa la non necessarietà e comunque sicuramente la non influenza dell'avviso di rito ai fini della legittimità della perquisizione e a maggior ragione il conseguente sequestro. Ma, ecco il punto, ma questa circostanza la dobbiamo legare ad altre circostanze, che tutte circostanze smentiscono tutte convergenti verso il fine concreto di dare una giustificazione della correttezza e dell'ordinato svolgersi della perquisizione, che solo le dichiarazioni degli arrestati e le riprese filmate hanno provato a non essere tali. Cioè, di per sé potrebbe non essere un falso, ma siccome era tutto predisposto, allora con questa clausola si dava una maggior parvenza di legittimità. Mi pare che, insomma, sia assurdo ravvisare un'ipotesi di questo genere. Ma se si ravvisasse, con questo poi chiudo il mio discorso, ma dov'è il dolo? Perché perché sia il dolo, questo vale per questa clausola, la facoltà di farsi assistere, ma vale anche per le altre ipotesi di falso, ove si ritenga che in buona fede i soggetti imputati ritenevano quei fatti veritieri. Se mi si esclude che il fatto, si possa dire che il fatto non sussista per le ragioni che ho esposto, perché non è ravvisabile un falso, dov'è il dolo? Perché non c'è la rappresentazione dell'interesse giuridicamente protetto. Questa è stata per qualche decennio una tesi dottrinaria. L'ha enunciata Marcello Gallo nel libro Il dolo oggetto accertamento, che è una monografia del 1950, 60 anni fa, il che dimostra quanto sia importante, perché le monografie furono come neve al sole, dopo un po' di tempo non contano più niente, i libri giuridici invece. Che monografia ha scritto Manzini? I suoi trattati ancora li consultiamo, ma quale monografia ha scritto Manzini? Non se la ricorda più nessuno, eppure Manzini era Manzini, no? E la monografia di Gallo è ancora oggi importante. Gallo sosteneva: cos'è il dolo? Il delitto doloso secondo l'intenzione è quando l'evento dannoso o pericoloso che è risultato dell'azione o dell'omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto è dell'agente preveduto e voluto come conseguenza dell'azione o dell'omissione. Lo diceva Gallo. Il legislatore mi definisce il dolo in relazione all'evento. Non è possibile che si sia riferito all'evento in senso naturalistico, perché vuol dire che ha definito il dolo dimenticando i reati di pura condotta. Quindi certamente ha definito il dolo con riferimento all'altro tipo di evento, che è l'evento in senso giuridico, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse giuridicamente protetto. Questo è il primo dato normativo. Poi ce n'è un secondo, diceva Gallo, ma leggetevi l'articolo 49, comma secondo. La punibilità è esclusa quando per la inidoneità dell'azione è impossibile l'evento dannoso o pericoloso, il reato impossibile. E qui è prevista la possibilità di infliggere una misura di sicurezza. Allora sosteneva Gallo in questa monografia, l'articolo 56 prevede il tentativo. Chi compie atti idonei diretti in modo equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato, ma devono essere diretti a commettere un delitto, non è previsto il tentativo per le contravvenzioni. Allora che strano, uno compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una contravvenzione grave, punibile con una pesante sanzione d'arresto, non c'è nessuna sanzione, non c'è la reclusione, la multa, non c'è la misura di sicurezza, non c'è niente. Invece uno compie atti non idonei a commettere una contravvenzione, gli è applicabile una misura di sicurezza. Assurdo. No, diceva Gallo, per niente, non è assurdo proprio per niente. Perché l'articolo 56 prevede di atti idonei. L'articolo 59 parla di azione non idonea. Cioè, mentre l'articolo 56 prevede atti che non realizzano la fattispecie criminosa, l'articolo 49 prevede un'azione, cioè una condotta che realizza la fattispecie criminosa, ma non è punibile perché non c'è la lesione dell'interesse giuridicamente protetto. E allora gli si applica una misura di sicurezza. Allora, questo vuol dire che nel nostro ordinamento il requisito dell'offesa è non solo un requisito della fattispecie criminosa, ma deve riflettersi nella psiche del soggetto agente, non la protezione giuridica, ma la lesione dell'interesse giuridicamente protetto. Questa è rimasta un'elegante tesi dottrinaria finché arriviamo al 1977. E al 1977 la Corte di Cassazione l'accoglie in pieno. E infatti c'è questa sentenza del 28 ottobre 1977 che dice: perché si abbia dolo occorre anche la rappresentazione dell'offesa. È pubblicata sulla Cassazione Massimaria annotato, è pubblicata anche la motivazione, alla pagina 342, e dice, proprio le parole di Gallo, che ci voglia per l'esistenza del dolo la rappresentazione dell'offesa, ciò si evince a parere della Corte, anzitutto dall'articolo 43, comma primo, interpretando il termine evento ivi corrente nella sua accezione giuridica. In secondo luogo e soprattutto dall'articolo 49 dello stesso codice. Questa norma, infatti, riferendosi alla inidoneità dell'azione, vuol sottolineare l'esistenza di situazioni caratterizzate dalla conformità al tipo descrittivo di una singola ipotesi criminosa, ma nelle quali difetta anche la realizzazione dell'offesa dell'interesse tutelato. L'esistenza di situazioni, quindi, in cui il reato difetta per mancanza appunto dell'offesa, ma se l'offesa è un requisito essenziale per l'esistenza di un illecito penale, anch'essa deve essere rappresentata come gli altri elementi essenziali del soggetto agente. Non è una sentenza isolata, perché poi ci sono tante altre sentenze della Cassazione, ad esempio questa di 10 anni dopo, 30 marzo 87, altra sezione, la prima: il dolo consiste nel porre in essere volontariamente l'azione vietata con previsione dell'evento lesivo, con previsione. Idem Cassazione 21 ottobre 93, a norma di dolo e previsioni oltre che volontà dell'evento lesivo, e così diverse. Poi ci sono le sentenze di merito. Io conosco, siccome ho 51 anni che sono iscritto all'albo di Torino, conosco quelle di Torino. Io stesso ho avuto vari proscioglimenti a Torino, uno dal tribunale il 29 ottobre del 90, altri due dalla corte d'appello del 94, proprio sulla, perché poi le sentenze quando non sono ricorse in Cassazione si dimenticano, chissà perché. Sentenze bellissime, ineccepibili, che lo stesso pubblico ministero condivide, passano in giudicato, conta solo la Cassazione. Non ho mai capito perché, perché dovrebbero contare anche le sentenze di me. Queste sentenze che io conosco, non credo di averlo tenuto soltanto io, sposano in pari pari questa tesi. In un caso ho fatto una battuta al Presidente che non l'ha apprezzata molto. Gli ho detto: scusi Presidente, ma ho visto, in attesa di discutere questa causa, che lei, c'erano dei moduli lì sul suo banco, lei tutti i giorni firma dei verbali di udienza in cui sta scritto che prima dell'inizio dell'udienza si rivolge al pubblico e invita eventuali testimoni a allontanarsi dall'aula. Lei non l'ha fatto stamattina, non lo fa mai. Non vorrà mica dirmi che è un falso, no? Perché insomma ci mancherebbe anche questo. Cioè, ci mancherebbe anche questo. Ma quante volte nelle udienze io sento dire il presidente che dice la replica, a parola pubblica ministero, non si alza a fa, non replico, assolutamente non replico. Allora il presidente dice, ma l'ora è tarda, ci ritiriamo in camera dei consigli, è detta verbale, si rinvia per le repliche. Beh, sosteniamo, ma c'è ridicolo, ma ci mancherebbe Ora, in questi verbali, secondo me, prima di tutto non c'è il falso sotto il profilo dell'elemento obiettivo, per le ragioni che ho esposto. In subordine non c'è il falso, perché perfettamente convinti dell'assoluta veridicità di quanto io vi ho attestato per la carenza del dolo. E quindi chiedo la conferma delle assoluzioni pronunciate in primo grado.
Voi si interrompe davvero,
come stai? Mi fa piacere, quanti anni? Oh, benissimo, tale quale sei?
Anche tu sei tale quale, sei
insomma,
sempre bravissimo.
Ci difendiamo.
Sono passati quanti?
Tanti anni?
Di più?
Non mi ricordo
abbiamo
più.
Abbiamo fatto l'85 il processo.
85, sì.
Siamo 25 anni.
Quarto di secolo.
Come passa?
Molto bene.
Come passa?
Mamma mia, un quarto di secolo. Ma no.
È volato.
È volato. Non è migliorato. La situazione. Non dirmi che è migliorato.
No, migliorato sicuramente no.
È vero. È vero. Un po' rimpiangiamo in questo
momento.
Io dicevo sempre, se avevo una questione di procedura insuperabile, adesso dico probabilmente la respinta, è vero o no?
Sì. La mancata denuncia da parte dei
carabinieri. Esatto. Siccome non
mi sembra veramente paradossale.
Siccome non mi hanno voluto dire